Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle sintonizzati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati anche questa settimana con il programma Un sacerdote risponde. La domanda di quest'oggi ci è arrivata da Cosimo, dalla provincia di Bari, che chiede a Padre Maurizio: come si deve comportare un cristiano durante l'estate? Può andare al mare con la famiglia?
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati anche questa settimana con il nostro programma. La domanda che oggi ci è stata posta riguarda proprio questo periodo estivo e come vivere le vacanze in modo cristiano. In particolare ci è stata posta questa domanda se per un cristiano, come deve comportarsi un cristiano durante l'estate? E poi, nello specifico, se può andare al mare con la famiglia. Innanzitutto, per ogni cristiano va ricordato che anche se il tempo di vacanza è un tempo a volte necessario e prezioso per rigenerarsi, tuttavia non dobbiamo trascurare la preghiera, la messa domenicale e la carità. La Chiesa incoraggia a non staccare la spina dalla fede, ma a viverla anche in questo periodo in modo più profondo, anche perché c'è più tempo libero per approfondire la nostra fede. Quindi in vacanza non si va in vacanza dalla fede. Per quanto riguarda poi l'andare al mare, come tutto il creato, anche il mare è un dono di Dio. La natura è vista come una manifestazione della bellezza del creato e Papa Paolo VI ci ricorda che il mare, e in particolare tutta la natura è come il libro di Dio che dobbiamo contemplare con gratitudine. Tuttavia, però, dobbiamo riscontrare che cosa? Che al mare, come in altri luoghi, ci possono essere delle occasioni di peccato. Ed il mare, proprio perché richiede un abbigliamento particolare, è un luogo dove molto più facilmente si possono avere occasioni di peccato. Secondo la morale cattolica, un luogo o una situazione può diventare occasione di peccato quando espone volontariamente a tentazioni gravi, come ad esempio la lussuria o l'impurità. Favorisce comportamenti contrari alla dignità del corpo, come l'esibizionismo o l'uso del corpo come oggetto di desiderio, induce altri al peccato, e questo quando si utilizzano degli abbigliamenti o atteggiamenti provocanti. E allora, quando ci troviamo ad andare al mare, noi cadiamo proprio in questo elenco di situazioni, di occasioni. Alcuni moralisti cattolici sottolineano che le spiagge moderne, con la loro cultura dell'apparenza e della sensualità, possono diventare ambienti moralmente pericolosi, soprattutto quando non c'è un discernimento. Quindi questo vuol dire che non bisogna andare al mare. Chiaramente bisogna scegliere i luoghi dove il rischio, ecco, le situazioni, le occasioni di peccato siano minori. Non so, per noi e per la nostra famiglia, per i vostri figli. Perché, come dicevo, bisogna educare anche i figli alla purezza, alla modestia, al pudore. E questo da poter osservare sia in spiaggia ma anche in altri luoghi. Ora, per ampliare il nostro discorso e non fermarci soltanto al discorso del mare, ma appunto per fare un discorso più generale sui luoghi di peccato, ricordiamo quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica riguardo alle occasioni prossime di peccato. Nel Catechismo non troviamo questa espressione occasione prossima di peccato, ma troviamo il concetto che è ben presente in tutta la tradizione morale e nella prassi penitenziale della Chiesa. In particolare, il Catechismo definisce il peccato come una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza e una trasgressione in ordine all'amore vero. Poi, il peccato mortale richiede tre condizioni: materia grave, piena consapevolezza e deliberato consenso. Infine, la Chiesa Cattolica ci invita ad usare la prudenza. Allora, la prudenza cristiana invita a fuggire le occasioni prossime di peccato, cioè tutte quelle situazioni che ci mettono seriamente a rischio di peccare, in particolare riguardo alla purezza. Allora, nella tradizione ascetica, evitare tali occasioni è considerato segno di vera conversione e amore per Dio, perché questo è quello che noi dobbiamo ricercare sopra ogni cosa, l'amore per Dio. E allora, se amiamo Dio, dobbiamo anche fuggire le occasioni prossime di peccato. Poi ancora, il Catechismo della Chiesa Cattolica parla del corpo come tempio dello Spirito Santo. E questo, diciamo, il corpo, quindi, va trattato con rispetto. E allora è necessario il pudore, che è una virtù che ispira anche la scelta dell'abbigliamento, perché protegge l'intimità della persona. In particolare, il nono comandamento ci invita a combattere la concupiscenza e a purificare il cuore. Allora, ancora, il Catechismo dice che il pudore è modestia, perché ispira la scelta dell'abbigliamento, conserva il silenzio o il riserbo laddove traspare il rischio di una curiosità morbosa. E poiché la natura umana, che è stata contaminata dal peccato originale, è incline al peccato, e noi dobbiamo evitare tutte quelle occasioni che possono portarci al peccato, anche se noi non lo vogliamo, perché appunto non sempre noi vogliamo il peccato, ma d'altra parte ci troviamo dinanzi a situazioni che ci portano poi al peccato. E allora la saggezza, la prudenza ci invita ad evitare tutto quello che può portarci al peccato. Noi ricordiamo anche che cosa? Che quando si recita l'atto di dolore, ad un certo punto noi diciamo alla fine: e propongo con il tuo santo aiuto di non peccare più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. E quindi è una promessa che noi facciamo con l'atto di dolore di fuggire quelle occasioni che possono portarci a compiere dei peccati. E questo allora dobbiamo applicarlo soprattutto quando andiamo in luoghi che ci possono esporre maggiormente al peccato. Ed il mare è uno di questi luoghi. Ma non c'è soltanto il mare che può portarci alla tentazione. Ci sono luoghi dove ci possono essere situazioni che possono indurre al peccato. Lo stesso vale per la piscina, vale per delle feste che si fanno durante l'estate, dove si usano abbigliamenti poco modesti. Lo stesso problema lo possiamo trovare in televisione. Cioè, oggi purtroppo sempre più spesso qualsiasi programma, qualsiasi pubblicità, qualsiasi cosa richiama sempre alla lussuria o comunque ci sono immagini sensuali, tentazioni e così via. Bisogna evitare anche, secondo la morale cattolica, luoghi dove la moda è provocante. Ecco, quindi per questo non parliamo soltanto del mare, anche se la domanda riguarda il mare, ma parliamo della modestia e del pudore in generale. Allora dobbiamo educare il nostro cuore e il nostro sguardo alla purezza, scegliere luoghi e modi di vivere che non mettono a rischio la nostra anima e testimoniare prima di tutto noi stessi con semplicità e gioia la nostra fede cristiana, anche quando andiamo in vacanza, anche quando andiamo al mare. E la Chiesa si rifà soprattutto a dei dottori, a dei santi, come Sant'Alfonso Maria de Liguori, San Francesco di Sales o San Tommaso d'Aquino. Sant'Alfonso, uno dei più grandi moralisti della Chiesa cattolica, proclamato dottore della Chiesa e patrono dei confessori e dei moralisti da Papa Pio XII, nella sua opera Teologia Morale, insiste molto sulla custodia dei sensi e quindi anche sulla modestia nel vestire e sull'evitare le occasioni prossime di peccato. E quindi Sant'Alfonso considerava la purezza una virtù fondamentale e ammoniva contro i luoghi e le situazioni che potevano favorire la lussuria. Sant'Alfonso è del 1600-1700, ma questo vale non soltanto per quel tempo, ma vale anche per oggi. L'uomo è sempre lo stesso, i peccati sono sempre gli stessi, le tentazioni lo stesso. Quindi questi consigli, queste ammonizioni valgono per ogni tempo. E se Sant'Alfonso le faceva a quel tempo è perché c'erano determinate mode anche a quel tempo che potevano indurre al peccato. Poi un'altra questione di cui spesso poco si fa conto è che noi non dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, ma dobbiamo pensare attraverso la modestia, attraverso il pudore, di non tentare il nostro prossimo. Perché noi possiamo dire, vabbè, ma io per me non c'è nessun problema, ma invece il mio modo di vestire può essere un'occasione di peccato per il mio prossimo. Anche questo, anche di questo dobbiamo tener conto. E come facciamo a vestire i nostri figli? Possono essere occasione loro di peccato, di cattivi pensieri per gli altri. Non basta dire sono soltanto bambini, ma bisogna educarli, come dicevo prima, bisogna educare anche loro alla purezza, alla modestia, e fargli capire il senso di questa virtù. Per questo San Tommaso d'Aquino, quando tratta della modestia, ne parla nella virtù della temperanza, perché per lui il modo di vestire deve essere ordinato alla verità e alla dignità della persona. L'abbigliamento immodesto può essere peccaminoso non solo per chi lo indossa, ma anche per chi ne è scandalizzato. Ecco, vedete i santi cosa pensavano di questo, della modestia. Non soltanto peccato personale, ma anche peccato essere motivo di peccato per gli altri. E bisognerà render conto dinanzi a Dio anche di questo. Infine, San Francesco di Sales, nel suo capolavoro Filotea, parla della modestia come ornamento della vera bellezza e invita tutti, uomini e donne, a non cercare di piacere con l'apparenza, ma soprattutto con la virtù. E San Francesco di Sales era molto attento al tema della vanità e della sensualità che considera pericolose per la vita spirituale. Quando lo spirito viene sopraffatto dalla sensualità, ecco, viene abbassato, non riesce più ad innalzarsi, non riesce più ad arrivare a Dio. Invece la purezza, attraverso la purezza noi arriviamo più facilmente a Dio. Allora, come bisogna comportarsi, come dicevamo? È scegliere dei luoghi dove sia possibile esercitare anche le virtù, dove possiamo evitare le occasioni prossime di peccato. Vivere la nostra cristianità con responsabilità. Per questo adesso parliamo anche di ciò che diceva San Giovanni Paolo II nella sua Teologia del Corpo, il quale parlava proprio del pudore. E lui diceva questo, che il pudore non è paura del corpo, ma è desiderio di proteggerne il significato profondo, perché noi dobbiamo riscoprire il significato del nostro corpo. Come si diceva prima, San Paolo nella prima lettera ai Corinzi parla del corpo come tempio dello Spirito Santo. Oggi purtroppo noi assistiamo ad una normalizzazione dell'esibizione del corpo in ogni contesto pubblico, ovunque. Come dicevo prima, basta guardare, aprire giornali, basta aprire applicazioni, basta aprire internet. C'è sempre una moda ogni giorno più provocante, che spesso ignora il valore simbolico e spirituale del corpo. Il corpo viene mercificato e si ha così una perdita del senso del peccato, perché avendo sempre davanti queste immagini si perde anche il senso del peccato. Per cui ciò che un tempo veniva considerato occasione di caduta, oggi è visto come una libertà o espressione personale. Ecco, vedete come si capovolge la morale. Allora, il pudore diviene una barriera contro la banalizzazione della sessualità. E il pudore non è una virtù negativa, anzi, è una virtù positiva, perché forma il cuore alla purezza. Aiuta a vedere l'altro come una persona e non più come un oggetto. Favorisce relazioni autentiche perché libera da desideri disordinati. Che cosa possiamo fare oggi? Che cosa ci insegna appunto la Chiesa? Che cosa ci insegnano i santi, e in particolare San Giovanni Paolo II? Di custodire il pudore. Parlando ancora di San Giovanni Paolo II, noi possiamo trovare un ciclo di catechesi che egli fece dal 1979 al 1984. E in tutte queste catechesi lui affronta il tema del corpo e quindi una riflessione che viene detta teologia del corpo. E appunto per questo lui parla di pudore, il quale è custode dell'amore, perché serve a proteggere il valore della persona e dell'amore. Poi ancora, il pudore è la custodia del mistero della persona e dell'amore. E nella sua teologia del corpo, egli ha sviluppato una visione profonda del corpo umano come segno visibile dell'amore invisibile di Dio. E allora vediamo alcuni punti di queste catechesi, punti principali. Lui parla del pudore come protezione del significato sponsale del corpo. Ecco, il corpo visto come non oggetto di mercificazione, ma come donazione dell'uno per l'altro. E quindi il pudore diviene protezione del significato sponsale del corpo, perché il pudore è parte della virtù della castità, che non vuol dire soltanto astinenza, ma integrazione dell'amore nella persona, e aiuta a vivere la sessualità come linguaggio del dono, specialmente nel matrimonio. Allora per questo il pudore diviene una virtù positiva, perché è custode dell'amore, perché protegge la verità del corpo e della persona. È la via alla libertà e alla comunione, in un mondo che purtroppo spesso confonde libertà con disinibizione. Allora, per capire ancora meglio il pensiero di San Giovanni Paolo II, dobbiamo ancora evidenziare la vocazione originaria dell'uomo e della donna, e quindi di Adamo ed Eva. Quando sono stati creati, in loro c'era l'innocenza, e questo era un dono, e dunque una grazia di Dio, per cui tale dono deve essere accolto e conservato anche oggi. Ugualmente, la donna è un dono fatto da Dio ad Adamo. Anche questo dono Adamo deve accoglierlo per mezzo dell'innocenza originaria, ma per accoglierla deve anch'esso donare se stesso ad Eva. Ovviamente anche Eva deve accettare innanzitutto la sua realtà di essere dono per l'altro e poi di accettare il dono sincero che Adamo fa di se stesso ad Eva. In questa circolarità consiste il reciproco arricchimento, in virtù del quale nell'uno e nell'altra si manifesta quasi l'essenza specifica della propria mascolinità o femminilità, che attraverso la realtà del corpo e del sesso raggiunge l'intimità, l'intima profondità del possesso di sé, grazie alla quale è capace sia di dare se stesso che di ricevere il dono dell'altro. E questo è il pensiero di San Giovanni Paolo II, che poi continua: in definitiva è Dio che ha dato, che ha donato l'uomo alla donna e viceversa. Nel corrispondere fedelmente a questa vocazione divina, entrambi crescono come persone soggetti e non più come oggetti, e crescono reciprocamente l'uno per l'altro anche attraverso il loro corpo e attraverso quella nudità originaria che era libera dalla vergogna. Ecco, oggi a volte si vuole riprodurre quella nudità originaria, ma noi dobbiamo tener conto che c'è stato poi il peccato originale e che quindi non è più possibile quella nudità libera da vergogna. Perché? Perché c'è la concupiscenza. Soltanto l'innocenza originaria manifestava questo perfetto dono, perché purtroppo, come dicevamo, a causa della concupiscenza si recepisce l'altro come un oggetto, oggetto per me stesso, e dunque ce se ne appropria indebitamente. E questo è il rischio, è un rischio grave, un rischio reale, e di fatto si riduce l'altro a mero corpo e oggetto di soddisfazione egoistica. Allora si cessa di stimare la sua dignità di persona, di uomo integrale. E quindi bisogna ritornare a questa situazione, tra virgolette, originaria, anche se non possiamo, però soltanto attraverso il pudore, attraverso la modestia, noi possiamo riscoprire la vera il vero significato dell'altro e del corpo. E allora per questo dobbiamo cercare di vigilare su questa virtù, cercare di esercitarla. E allora ogni uomo deve cercare di vivere secondo questa immagine divina che è stata impressa nel corpo da principio, cioè dal momento della creazione, e che è stata posta non solo nel corpo, ma anche nell'anima, e deve farla giungere alla perfezione, alla perfetta somiglianza divina, sviluppando la grazia che Dio nuovamente ci dona in Gesù Cristo. Ecco allora che abbiamo fatto un po' un excursus generale su quello che riguarda la purezza, su quello che riguarda la modestia e quindi il pudore, per poter vivere le nostre vacanze in modo cristiano e quindi vivere anche eventualmente andando in luoghi dove possiamo sicuramente esercitare più facilmente queste virtù. E allora, ritornando al discorso del mare, e non solo del mare, ma in tutti i luoghi, che può essere se piscina o dove possono esserci abbigliamenti immodesti, ricordiamo che ogni luogo, e quindi neanche il mare, è in sé un peccato, ma bisogna avere prudenza. Bisogna evitare luoghi molto affollati, orari molto affollati, dove ci sono diciamo più possibilità di cadere nel peccato. E dobbiamo evitare tutte queste occasioni di peccato, soprattutto per la vista, per il pensiero e per il cuore. Discernimento significa scegliere luoghi e modi che non mettano a rischio la propria purezza o quella degli altri. Poi ricordiamo che il cristiano, quando va in vacanza, non stacca dalla fede, ma anzi, avendo più tempo, deve approfondire la propria fede, visto che non c'è lavoro, deve stare più in tempo, ecco, in famiglia, partecipare alla messa domenicale con i figli, anche se è possibile pregare di più con la famiglia, andare a messa anche durante la settimana con la famiglia, e vivere sempre la carità, anche nel tempo libero. La vacanza può diventare un'occasione di comunione familiare, di contemplazione, di riposo corporale e spirituale. E dobbiamo soprattutto educare i figli alla bellezza della virtù. E allora l'estate deve diventare un'occasione preziosa per educare i figli alla purezza, alla sobrietà e alla libertà vera. Non si tratta di proibire, ma di formare il cuore a scegliere sempre il bene, anche quando il mondo propone altro. E quindi non possiamo, ecco, lasciare a casa la coscienza quando si va in vacanza, ma dobbiamo vivere ogni cosa con amore, con verità e rispetto per Dio e per gli altri. Bene, anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringraziamo per l'ascolto, augurandovi un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.